La storia in podcast di Focus.
Mi chiamo Gustavo Corni e sono stato fino a 3 anni fa professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Trento, ma prima ho insegnato in altre università, tra cui Trieste, Chieti e Venezia. Sono uno specialista di storia tedesca, sulla quale ho iniziato a lavorare fin dall'inizio della mia attività scientifica e in particolare mi sono occupato del periodo della dittatura tedesca nazionalsocialista tra la Prima Guerra Mondiale e la Seconda Guerra Mondiale. Alcuni dei miei studi però sono dedicati anche a un confronto tra la dittatura fascista e la dittatura nazionalsocialista. Prenderò le mosse in questa mia presentazione da una figura. Questo è abbastanza ovvio parlando di nazionalsocialismo, come invece non è ovvio che io parlerò di nazionalsocialismo. È noto, credo, a tutti che è più largamente diffuso il termine nazismo. Questo termine è un termine, diciamo, di uso politico deprecativo o anche positivo, soprattutto a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma il termine più giusto dal punto di vista storico è nazionalsocialismo. Così si chiama il partito, Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi, che Adolf Hitler ha fondato o ha profondamente, diciamo, impregnato di sé all'inizio degli anni 20 a Monaco di Baviera. Adolf Hitler è la figura dalla quale dobbiamo prendere le mosse, non dopo averlo collocato però dentro a un contesto molto specifico. È quello della fase finale dell'impero asburgico. Adolf Hitler nasce infatti nell'aprile del 1888 a Braunau, praticamente al confine occidentale della Reich tedesco con l'impero austro-ungarico. È un cittadino asburgico di una famiglia della piccola borghesia impiegatizia, con profondi problemi di conflitto soprattutto con il padre, che però morirà piuttosto presto, e per tutta la sua giovinezza e età giovanile fino sostanzialmente allo scoppio della Prima Guerra Mondiale alla ricerca senza successo di un suo destino, di una sua strada. Nel 1907 si reca a Vienna, capitale dell'allora impero austro-ungarico, grande metropoli, anche un grande centro politico, culturale a livello europeo, e qui a Vienna egli tenta per 2 volte senza successo la strada di ottenere un'iscrizione all'Accademia delle Belle Arti di Vienna. Il suo obiettivo, il suo sogno è infatti quello di diventare un artista. Questo sogno svanirà anche se Hitler testardamente tenterà negli anni successivi, in condizioni di vita peraltro precarie, perché a un certo punto muore anche la madre, lui ottiene una piccola eredità con la quale però riesce a vivere abbastanza malamente nella costosa capitale austro-ungarica, egli tenterà comunque anche per gli anni successivi di attuare, mettere in atto questo suo sogno nella modestissima forma di pittore di cartoline illustrate a mano, che venivano poi vendute da un suo conoscente praticamente ai turisti o alla gente che passava per strada, a un suo conoscente di un ostello per senza tetto. In questi primissimi anni le condizioni di vita di Hitler, che lui poi esagererà nell'opera autobiografica Mein Kampf, dettata, scritta qualche anno dopo, esagererà e radicalizzerà questa sua condizione di emarginato e di poveraccio, comunque è una condizione precaria e difficile. È un fatto che Adolf Hitler non ama lavorare, non ama prendersi alcun impegno, vive alla giornata, potremmo dire, cullandosi in questo sogno e spendendo la gran parte del suo denaro o nei caffè, nei famosi caffè viennesi, in cui si mette a fare aspre discussioni politiche con gli altri commensali, o all'opera. In particolare Adolf Hitler ama fin da allora, è uno sfegatato, appassionato fan delle opere di Richard Wagner, il grande autore del melodramma tedesco. La svolta si ha dopo il 1913. Nel 1913, in quell'anno, Hitler abbandona Vienna fugge da Vienna. A lungo si è ipotizzato che egli fosse fuggito per evitare il servizio militare. Questa ipotesi non sembra fondata, anche perché poi in un secondo tempo, ricercato dalle autorità austro-ungariche, egli fece una visita di leva dalla quale fu riformato. In realtà Adolf Hitler disprezzava e odiava l'impero austro-ungarico, la città di Vienna in particolare, che era un po' il crogiolo di questo impero multinazionale in cui convivevano talvolta in modo armonico, talaltra in modo conflittuale, tante etnie, tante popolazioni, tante culture molto diverse le une dalle altre. E a Vienna egli fa, anche qui le pagine del Mein Kampf sono molto specifiche in questo senso, egli fa un'esperienza molto diretta con quell'ebraismo orientale proveniente, diciamo, dalla Galizia, dalle province polacche dell'impero, che poi successivamente sono entrate a far parte della Polonia, che è un ebraismo completamente refrattario all'assimilazione, chiuso in se stesso, molto geloso delle sue peculiarità culturali e oserei anche dire linguistiche, oserei anche dire visive. Un ebreo galiziano si riconosceva molto facilmente nelle strade di Vienna, così come lo si riconosceva nelle strade di Berlino o nelle strade di San Pietroburgo. Fugge e va a Monaco. Monaco, che è in qualche modo la città, il capoluogo più vicino, la capitale più vicina a Vienna, in certo senso, che rappresenta agli occhi di Hitler invece qualcosa di positivo. È un Reich unitario da un punto di vista nazionale, un impero unitario, non il crogiolo delle razze confuse e frammischiate le une sulle altre, qual è agli occhi di Adolf Hitler l'impero austro-ungarico, ma è un Reich potente, il Reich militare, militaresco, il Reich prima potenza economica sul continente europeo, in cui lui in qualche modo vede riflesso il suo sogno di unificare tutti i tedeschi in una grande potenza di dimensioni continentali. Qui a Monaco lo raggiunge, come tutti gli altri europei del suo tempo, la guerra. Agli occhi di Hitler, anche qui tra le poche testimonianze di cui disponiamo ci sono le pagine del Mein Kampf, che naturalmente sono da prendere con le molle perché è stato appunto redatto e scritto successivamente ed è un'opera che ha, come dire, delle chiare finalità di tipo apologetico e politico. Agli occhi però di Hitler la guerra rappresenta davvero un momento di realizzazione. In guerra il Fante, che si arruola volontario in un reggimento bavarese, passando la gran parte della guerra sul fronte occidentale, non è mai stato in Italia, sul fronte italiano, come si è vociferato qualche volta, qualche giornalista ha scritto un po' di anni fa, parlando addirittura di una paternità di Hitler, di un figlio nato in Friuli, anche questa naturalmente è una cosa inventata, ma si è parlato anche di paternità di Hitler sul fronte occidentale. Lì fa per certo il portaordini, che è un mestiere, una funzione militare che presenta dei lati positivi, perché una gran parte del tempo la passi dentro a dei rifugi un po' più comodi e un po' meno disagiati di quelli della trincea di prima linea, ma che presenta anche dei momenti molto difficili e molto pericolosi quando i portaordini debbono, correndo, portare i biglietti da un comando all'altro, da una trincea all'altra. Sul finire della guerra subisce un avvelenamento da gas che provoca un accecamento temporaneo e quando la guerra finisce lui si trova in un ospedale militare in Prussia orientale e anche qui nel Mein Kampf la riconquista della capacità visiva coniuga nel suo racconto con il riconoscimento che la guerra è stata persa perché la Germania è stata tradita e tra i traditori della Germania nell'autunno del 1918 Hitler, come molti altri suoi coevi, individua ancora una volta gli ebrei assieme ai socialdemocratici. La sinistra, in cui gli ebrei, per un verso o per un altro, agli occhi degli antisemiti, ha un ruolo molto importante. Alla fine della Prima Guerra Mondiale è un uomo senza arte né parte, non è mai diventato un artista assolutamente, non ha nessun mestiere, l'unico mestiere che ha, e sono in molti a trovarsi in queste condizioni nel 1919-20-21, è il mestiere delle armi, l'unica cosa che sa fare è quella di combattere in qualche modo. Viene quindi arruolato nell'esercito tedesco post bellico, nella Reichswehr, alla fine della Prima Guerra Mondiale e lì svolge delle mansioni di informatore. in qualche modo c'è una specie di trasposizione tra il portaordini e l'informatore, e gli viene affidato l'incarico di infiltrarsi nei gruppi e gruppetti che popolano, che pullulano nella Baviera e soprattutto nella Monaco postbellica, che è uno dei crogioli della rivoluzione. Per i primi mesi successivi alla fine del conflitto, Monaco di Baviera sarà governata da un governo detto dei consigli, cioè di tipo sovietico, comandato da esponenti della sinistra più estrema, non pochi dei quali ebrei, e anche questo è un elemento che contribuisce sicuramente a rafforzare in Hitler e nelle destre tedesche l'idea che gli ebrei siano, come dire, il cuore, il fulcro della miseria tedesca, dell'attuale miseria tedesca nel primo dopoguerra, oltre che della sconfitta tedesca. Si infiltra in questi gruppi e gruppetti, a un certo punto entra a far parte di un minuscolo partitello che si chiama Deutsche Arbeiterpartei, cioè il partito tedesco dei lavoratori, a cui ben si addice in quel momento la definizione di partito da birreria. Si tratta di un piccolo, minuscolo gruppetto che si raduna in quella birreria della capitale bavarese per tenere le sue riunioni, per fare comizi, per farsi in qualche modo vedere, e Hitler, fin dai primissimi passi all'interno di questo minuscolo partito, mette in mostra una dote che in qualche modo, riguardando all'indietro, non gli avremmo probabilmente attribuito, cioè la dote di un appassionato e convincente oratore. Diventa protagonista di queste battaglie verbali che si combattono, e talvolta non sono solo verbali, nei locali pubblici, nelle birrerie di Monaco, e piano piano, ma in verità nel giro di pochissimi mesi, si profila come un astro nascente della politica bavarese, ripeto e sottolineo, bavarese, anzi monacense. In questo ruolo, all'inizio del 1920, tra la fine del 19 e l'inizio del 1920, Hitler prende il controllo del partito, lo rifonda, lo ridenomina, da Deutsche Arbeiterpartei lo denomina Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, quindi aggiungendo l'elemento nazionalsocialista, che è un elemento pregnante, perché agli occhi di Hitler, come lui teorizzerà nel Mein Kampf, il progetto politico è quello di portare dalla parte dell'idea di nazione e del nazionalismo la classe operaia, strappandola alle grinfie del socialismo internazionalista ed ebraico. Sono degli inizi non facili, è una vita tutta in ascesa, se vogliamo dire così, in salita per Hitler in questa fase, ma con questa sua straordinaria capacità di tipo oratorio comincia a farsi conoscere, e questo è un aspetto che non va sottovalutato, si fa conoscere e apprezzare nella alta società monacense da parte di famiglie altolocate e benestanti che diventano ben presto i suoi protettori. A dirla più precisamente, attorno a Hitler si crea un circolo di protettori, o meglio di protettrici, prevalentemente signore della buona borghesia, ma naturalmente ci sono anche dei signori della buona borghesia. Le signore della buona borghesia lo prendono, come dire, un po' sotto le loro ali, questo uomo solo, schivo, timido, bruttino, che non ha fidanzate, che non ha una vita privata, ma che tutte le sue energie le dedica alla attività politica, in particolare alla attività oratoria. In questa primissima fase va accennato, perlomeno di sfuggita, al programma che il Partito Nazionalsocialista, conquistato da Hitler, preso sotto il controllo di Hitler, nel febbraio del 1920 elabora e pubblica. È il famoso programma dei 25 punti, definito da Hitler e dai vertici del piccolo partito come immodificabile, come principio fondamentale, che poi resterà invece in larghissima misura inattuato o semplicemente relegato in soffitta o a funzione di tipo puramente ornamentale, diciamo così. Il programma dei 25 punti contiene alcuni elementi significativi che, riletti in qualche modo ex post, evidenziano come ci siano delle linee di continuità nella visione politica di Hitler. Una, direi, una delle più importanti è quella relativa appunto al progetto di ricostruire la Germania come grande potenza, di ridare alla Germania un ruolo di grande potenza, quindi di riarmare la Germania. Un secondo elemento molto presente nel programma dei 25 punti è quello di una deprecazione del sistema democratico, considerato un sistema debole e inefficace. E un terzo elemento che è presente nel programma è quello relativo alla espulsione di tutti gli ebrei non cittadini del Reich, che sono emigrati in Germania, secondo il programma, prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, mentre invece nei confronti dei cittadini tedeschi di religione ebraica, possiamo dire, il programma si limita a enunciare la necessità di tenerli sotto controllo, di controllare e limitare le loro possibilità d'azione, la loro libertà d'azione. Ma il programma resta sostanzialmente ai bordi della nostra storia e solo per un accenno, diciamo, di tipo comparatistico si può fare riferimento al programma dei fasci di combattimento del marzo 1919, il programma di San Sepolcro di Mussolini, anch'esso enunciato come un programma cruciale, decisivo, immodificabile, anch'esso rimasto largamente inattuato, semplicemente sulla carta, ma le analogie tra i due movimenti, oltre alla coesistenza temporale, stiamo qui sempre parlando anche per l'Italia dell'immediato dopoguerra, le analogie non finiscono qui. Hitler, fin da questi primissimi anni, dichiarerà di avere Mussolini come modello, costituirà una milizia di partito che saranno chiamate camicie brune, in assonanza con le camicie nere fasciste, e più volte, anche negli anni successivi, fino sostanzialmente alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Hitler riconoscerà in molti modi il suo debito di riconoscenza e, diciamo, di figliolanza politica nei confronti di Mussolini, anche se, come sappiamo, dal 1938 in poi il rapporto gerarchico tra Mussolini e Hitler, tra il fascismo e il nazionalsocialismo, si era ormai sostanzialmente capovolto a favore di Hitler e del nazionalsocialismo.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.